On the Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni. Scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Robert.
Geovam, et consacratam aquam quam nunc spargo, signumque crucis quod nun facio, et per vota nostra, ipse nunc surgat nobis dicatus Mefistofeles. Con queste parole latine, il dottor Faust evoca Mefistofele nella controversa quanto stupenda opera di Christopher Marlowe. Mefistofele è solo un messo del diavolo, ma tramite lui il dottore potrà stringere un patto con Lucifero in persona. Potrà ottenere tutto ciò che vorrà, con Mefistofele lì pronto a servirlo. Ma in cambio, ovviamente, dovrà dare la sua anima. Il dottor Faust ha solo un attimo, un secondo di esitazione, poi accetta. Ma non lo fa per i soldi, per le donne o per altre cose materiali. Lo fa perché è uno scienziato e vuole spingersi più in là, dove nessun uomo è mai arrivato prima. Perché fin quando vivrà, il dottor Faust sarà grande come Lucifero stesso. Naturalmente, anche il protagonista della nostra storia stringerà un patto con il demonio, ma senza evocazioni, senza riti complicati o pentacoli, senza parole in latino. Solo un buio e solitario incrocio del Mississippi. A mezzanotte, l'ora delle favole che fanno più paura. Due uomini si incontrano, uno ha una chitarra e l'altro ha un cappuccio. E se questa è una leggenda, beh, lo è quasi tutto nella vita di Robert Johnson, compresa la sua capacità di suonare la chitarra. Perché Robert suonava il blues, la musica del diavolo, talmente bene, in maniera talmente attraente, affascinante e seducente, che le persone si iniziarono a convincere che forse il diavolo era proprio lui. Nascere nel Mississippi all'inizio del Novecento non era tanto dissimile dal nascere all'inferno. Ovviamente, se eravate neri. Lincoln la schiavitù l'avrebbe in teoria abolita nel 1865, ma quando Robert nasce nel 1911 nessun visitatore esterno potrebbe mai indovinare che ciò è accaduto. La segregazione razziale è totale. I neri mancano dei diritti umani di base. Non possono votare, ricevere un'istruzione superiore e quella elementare tassativamente in scuole separate. Soprattutto, non possono protestare, né alzare la voce con l'uomo bianco. I pochi che lo fanno finiscono braccati dal clan e, se presi, appesi al primo albero abbastanza grande per poterci impiccare un uomo. Dal punto di vista dell'uomo bianco, i neri effettivamente potevano fare tranquillamente due sole cose: raccogliere cotone nei campi e andare in chiesa, stando indifferentemente da uno dei due lati dell'altare. Ricostruire l'esatta cronologia degli eventi della vita di Robert è impossibile. Se non ne avesse parlato Annie, la sua sorellastra, sapremmo ben poco. D'altronde, una leggenda, per essere tale, non può basarsi sui fatti, ma solo su racconti e voci, spesso così discordanti tra loro che l'effetto finale non è altro che un infittirsi del mistero che tentano di spiegare. Robert nasce da una relazione extraconiugale, aggiungendo difficoltà a una situazione già difficile di suo. Non conoscerà mai il vero padre e la madre, troppo povera per mantenerlo, lo lascerà al suo ex patrigno, Charles Spencer, perché lei, dopo il divorzio, fatica a sfamare se stessa. Figuriamoci crescere un figlio. È vero, la storia parrebbe uscita dritta dritta da un romanzo di Victor Hugo, ma la miseria porta a fare scelte difficili che non si vorrebbero mai fare. E la gente del Mississippi lo sa. Per 9 anni, Robert vivrà con Charles e i suoi altri 8 figli, quelli probabilmente suoi, chiamandolo papà. Charles sarà un fantastico patrigno e non farà mai sentire Robert diverso dagli altri suoi figli naturali. Ma Charles aveva un pregio, che però allora per l'uomo bianco era un grande difetto. Non era un nero a cui piaceva dire solo sì signore quando un bianco gli parlava, e aspirava a qualcosa di più per lui e i suoi figli che non raccogliere cotone nei campi. Peccato che la cosa non fosse assolutamente tollerata da quelle parti. E il giorno in cui Charles si ritrovò a difendersi dall'ennesimo sopruso perpetrato dal suo vicino di casa, solo per il fatto di aver reagito a parole, dovrà fuggire a Memphis per non essere fisicamente linciato dalla folla. Non un momento glorioso della storia statunitense. Charles deve fuggire e Robert, improvvisamente, appena 14enne, si ritrova solo. Beh, non del tutto solo. Alla musica. L'ha imparata a casa di Charles, che insegnava a tutti i suoi figli a suonare. Ognuno aveva il suo strumento. E quello di Robert non era la chitarra, ma l'armonica. A questo punto della storia Robert è poco più che un adolescente, ma in quelle condizioni si cresce presto, si è costretti a crescere presto. E Robert deve scegliere una strada, trovarsi un lavoro, altrimenti presto schiatterà di fame. Ora, di andare a lavorare nei campi comandato a bacchetta dall'uomo bianco non se ne parla, d'altronde con quel patrigno. Ci sarebbe un'altra opzione: studiare, diventare prete, diventare pastore. Niente da fare, non fa per lui. Gli piacciono decisamente troppo le donne. E allora, cosa rimane? Beh, il musicista.
Oh,
figura particolare nella comunità del Mississippi. Perché in quello stato la musica non era monopolio delle chiese, in cui si intonavano magnifici canti gospel, che sicuramente affondavano le loro radici nella musica africana, ma che poco o nulla dicevano della vita effettiva di quella gente. Parallelamente a questa musica, se n'era dunque sviluppata un'altra, più rozza, schietta nei testi e decisamente arrabbiata. Una musica che parlava di tutto, anche di quelle cose che il prete ripeteva assiduamente. Non si dovevano dire. Per questo si becca immediatamente l'appellativo di musica del diavolo. Non solo per questo. Anche perché i musicisti neri suonavano principalmente nelle chiese, quelli bianchi, in eleganti sale da concerto, e questi ultimi? Beh, nei bar, nei pub, nelle bettole, circondati da ubriachi, disperati, prostitute, insomma da persone che bevono e cantano principalmente per dimenticare e in parte per esorcizzare. I got a kind-hearted woman, anything is worth for me. I got a kind-hearted woman, anything is worth for me. And they will not let me be. Oh, love my baby. Oh, baby, don't love me. Nella musica del diavolo vi era la miseria, quella vera, reale, tangibile di quella gente. Era uno dei pochi veri mezzi di espressione pubblica di quello che un uomo nero poteva pensare nel suo profondo, in uno stato come il Mississippi. In che modo? Beh, se siete fan del genere, o se ne avete ascoltato o letto i testi, avrete probabilmente trovato particolare che molti di essi parlano di donne malvagie, infedeli e crudeli, che meritano addirittura la morte. Ecco, sappiate che non c'entra niente la misoginia, niente il femminicidio né la violenza di genere. I neri non potevano protestare liberamente. E se avessero composto testi diretti contro i loro padroni, datori di lavoro dal 1865, sarebbero finiti male. E dunque parlavano di donne, ma tutti sapevano che si riferivano a chi ogni giorno abusava di loro. Nel 1925 ancora non esiste niente del genere al mondo. Non è mai esistito un genere musicale così semplice e schematico, ma insieme di impatto, così emozionante, così travolgente, al punto che per definire questo genere all'inizio si usa l'area geografica, la musica del Delta, il Delta del Mississippi naturalmente, solo successivamente rinominato Delta Blues, quando il blues diventerà un genere riconosciuto nel mondo. Piccolissimo quando ascolta i primi bluesmen suonare nella sua città natale e a 14 anni decide che vuole essere uno di loro. Inizia a girare lo stato con un gruppo di musicisti. All'inizio sono pochi amici della stessa città. Piano piano il gruppo si infoltisce. Quasi ogni giorno gira in una nuova cittadina, un nuovo villaggio, si cerca il pub e ci si esibisce tutti insieme per dell'alcol e un po' di cibo. Ma nonostante Robert sia piacevolissimo come essere umano e tutti i gruppi di bluesmen lo accolgono volentieri, quando si tratta di stare sul palco, la cosa non va bene. suona in maniera appena passabile l'armonica, ma con la chitarra è assolutamente incapace. Negato. Ci mette anni a imparare i primi accordi. All'inizio suona una corda per volta, giusto per dare un po' di sostanza alla sua voce tremula, flebile, timida, poco incisiva. E infatti, quando sale sul palco da solo, riceve solamente fischi e a volte insulti da un pubblico che non era neanche poi raffinatissimo. Eppure Robert è resiliente, ci prova per 4 anni, ininterrottamente, girando e cambiando gruppi di musicisti. Aiutato anche dall'essere arrivato al momento giusto. La musica del diavolo, infatti, inizia a essere suonata non solo nelle bettole, nelle case di prostituzione, ma anche in alcuni locali, sempre in periferia, sempre gestiti da immigrati, ma di un livello lievemente superiore. I proprietari di base sono italiani, spessissimo. Perché? Non perché fossimo partiti in massa dalla penisola per fare gli impresari musicali, semplicemente perché gli italiani, almeno quelli arrivati negli Stati Uniti a inizio Novecento, non condividevano il razzismo degli statunitensi. Arrivavano, sentivano questi neri suonare, e suonare assai bene, e pensavano: perfetto, se non lo fanno gli americani, facciamoci i soldi noi. Tanti locali, tanti musicisti. E per 4 anni, un ragazzo che sapeva a malapena tirare giù 4 accordi sulla chitarra riesce a sopravvivere. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi gone down. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi gone down. Can't you see it? Non solo a sopravvivere, in realtà. Si sposa anche, quando ha 18 anni, con una ragazza che ne ha solamente 16, al tempo era cosa normalissima, ma che, forse complice la tenera età, morirà nel tentativo di dare alla luce il primo bambino, anch'esso nato morto. Non erano sposati da neanche un anno. Il dolore, immenso, inimmaginabile, impensabile, spezza Johnson. Anche perché la famiglia di lei lo accusa. È la tua punizione, la tua giusta punizione, la punizione di Dio per aver suonato quella musica del diavolo invece di dedicarti alla Chiesa. Robert non sa più cosa fare, non sa più dove andare, non ha la forza di suonare. Va alla stazione e prende letteralmente il primo treno che passa. La destinazione non è importante e comunque non la conosciamo. Tutto quello che sappiamo è che partirà salendo su quel treno solamente con una chitarra e qualche dollaro in tasca, e che tornerà un anno e mezzo dopo con qualcosa in più, con il blues. Well, I followed her to the station with a suitcase in my hand. Yeah, and I followed her up to the station with a suitcase in my hand. Come improvvisamente era sparito, improvvisamente Robert Johnson ritorna. ritorna negli stessi locali dove era stato fischiato, lasciando però tutti a bocca aperta. Non è semplicemente migliorato, lo sarebbe facilmente spiegabile. Ha rivoluzionato il modo in cui si suona la chitarra, con una maniera, che in seguito verrà affinata ed evoluta nel vero e proprio finger picking, che incanterà non solo i suoi contemporanei, ma 100 anni di bluesman successivi. E canta, e come canta, sempre con quella voce acuta, un po' sottile, che si è però caricata di un'intensità, di un animo, di un'emozione, che mette i brividi a sentirla 100 anni dopo. Nessuno, fra i suoi vecchi amici, fra le sue vecchie conoscenze, si spiega che cosa è successo. In 12, 18, qualcuno dice 24 mesi, era tornato un ragazzo che da assoluto incapace era diventato il dio della chitarra. Forse non il dio. L'avrebbero definito così se la sua musica fosse stata quella benedetta, quella amata e approvata dalla Chiesa. Si sarebbe gridati al miracolo se Johnson fosse stato un fervente cristiano. Ma Robert non va in chiesa e soprattutto suona la musica del diavolo. E la suona talmente bene che in molti iniziano a sospettare che lui stesso non sia forse umano. Qualcosa di sporco, qualcosa di strano, di occulto, qualcosa che non si spiega con il semplice esercizio e miglioramento personale. Che cosa ha fatto Robert in quell'anno, anno e mezzo? Che cosa gli è successo? Chi ha incontrato? Johnson, dal canto suo, non fa niente per diradare l'alone di mistero intorno alla sua figura. Anzi, ci gioca, e anche molto abilmente. Iniziano a girare una marea di voci, da quelle più razionali, che sostengono che abbia passato l'ultimo anno e mezzo a esercitarsi con tale Ike Zimmerman, che lo portava nei cimiteri a mezzanotte per non essere disturbati, e a esercitarsi, suonare tutta la notte. Sarebbe bello raccontarvi chi fosse Ike Zimmerman, se solo si sapesse qualcosa sul suo conto. La sua stessa esistenza non è data per certa. Ma a molti questa quantunque mistica spiegazione sembra ancora troppo debole, troppo scontata. No, deve essere successo dell'altro. Qualcosa di molto più grosso, più tenebroso e più strano. Fra Robinsonville e Hazelhurst ce ne sono tanti, e chissà quale di questi tanti fu quello fatale. Intorno a mezzanotte Robert vagabondava distrutto dal dolore, devastato, accecato dalla sofferenza. I lampioni non c'erano e la notte la strada era buia. Robert si accorge solo all'ultimo secondo che è appoggiato allo steccato. Dal lato opposto di quell'incrocio c'è un uomo. È alto, nero come lui, un vasto e pesante mantello e un cappuccio calato sulla testa. Robert, lo chiama l'uomo e gli fa cenno di avvicinarsi. Robert si avvicina, tiene la chitarra in mano per il manico. L'uomo misterioso la prende, la esamina e gli dice che è scordata. Suona le corde, maneggia le chiavi e dopo qualche secondo gliela rende. Ecco, adesso dovrebbe suonare. Robert la riprende e improvvisamente le sue dita volano sulla tastiera. La destra pizzica le corde come non aveva mai fatto. E la voce, la sua stessa voce è cambiata. È vibrante, seducente, affascinante. Robert alza di nuovo lo sguardo a guardare quell'uomo misterioso, che adesso sorride. Ha capito benissimo cosa è successo. Annuisce e se ne va. Ha appena scambiato la sua anima con il più grande talento nel blues che l'uomo potrà mai ricordare. Questa è solo una delle tante versioni della stessa leggenda. Quello che è certo è che il successo, da qui in poi, è travolgente. La sua voce viene definita il più forte e emozionante pianto che la voce umana stessa possa produrre. I suoi testi vengono paragonati ad artisti come Keats e Shelley. Johnson inizia a suonare ovunque, e non solo nei locali neri. A volte capita anche qualche locale bianco che lo fa entrare dalla porta di servizio, cosa che gli fece guadagnare il soprannome di Backdoor Man. Ma poi lo faceva esibire davanti a quel pubblico a cui, a quel punto, davanti a quel talento, non importava neanche nulla del colore della pelle. Ma allora perché non farlo entrare per la porta principale? Perché per i neri era illegale farlo. E dunque, per far esibire un nero all'interno di un locale di bianchi, si dovevano trovare degli stratagemmi. Lo si fa entrare di nascosto, oppure si dice che in realtà è lì per lavorare e poi lo si manda sul palco. La fama aumenta e le voci crescono. E Johnson ci gioca alla grande. Il diavolo sarà una presenza costante nei suoi testi, così come gli incroci. Esempi? Alcuni dei titoli delle sue canzoni più famose: Hellhound on My Trail, Crossroad Blues, Up Jump the Devil e Me and the Devil Blues. Nel mentre, l'interesse per la musica nera cresceva effettivamente piano piano in tutta la nazione, così come le nuove tecnologie permettevano di registrarla e di trasmettere le canzoni per radio. Degli artisti blues, Robert è probabilmente il primo a essere invitato in uno studio di registrazione. 29 canzoni, tutti capolavori, talmente incredibili che molti oggi sostengono siano stati velocizzati in fase di post-produzione. Totale assurdità. 2 ore di musica. 2 ore di musica e un sacco di leggende. È tutto quello che ci resta di Robert Johnson. Fra le leggende, anche il fatto che doveva incidere un 30° pezzo in quel disco, che doveva essere il suo grande capolavoro, ma che non è mai riuscito a terminare. Chissà se sarà vero. Ma tale fama si accompagna anche ad una pessima nomea. Ha 2 grandi vizi. Che le donne gli piacciano tanto è appurato. Aveva sviluppato una sorta di rete di amanti, una in ogni città dove c'era un locale in cui voleva suonare. L'amore per l'alcol, beh, è altresì acclarato. I giri di whisky si susseguivano prima, dopo e durante le sue esibizioni. E qualcuno sostiene che siano proprio state queste sue 2 grandi passioni, il genere femminile e l'alcol etilico, ad averne causato la prematura scomparsa. Robert è stato un mistero dall'inizio alla fine. Non sappiamo esattamente neanche in che giorno è nato. Non sappiamo cosa gli sia successo, cosa abbia fatto, chi abbia conosciuto, come diavolo, è proprio il caso di dirlo, abbia imparato in un anno, anno e mezzo a suonare la chitarra così. Ed è un mistero anche la sua scomparsa. Tutto quello che si sa è che il 16 agosto 1938, a soli 27 anni, verrà trovato esanime su una strada di Greenwood. Come è morto non lo sa nessuno di preciso. Il certificato del medico non indica alcuna causa specifica, ma sostiene che sia stato lasciato in strada a morire da solo, come un cane. Boy Williams e Honey Boy Edwards, che suonavano con lui in quei giorni, riportano che effettivamente qualche giorno prima, un paio, dopo la sua esibizione, avesse bevuto un po' troppo, fatto non insolito, e avesse detto qualche parola di troppo alla moglie del gestore del locale in cui aveva appena suonato, donna con cui già aveva una tresca. Il gestore avrebbe dunque avvelenato il whisky e anzi uno dei suoi amici avrebbe provato a salvarlo strappandoglielo dalle mani, dicendogli: perché ti ha dato una bottiglia aperta? Che ci avrà fatto? Robert l'aveva ripreso, urlando al suo amico: non ti azzardare mai più a togliermi una bottiglia dalle mani. Io sono Robert Johnson e bevo quel che mi pare. Ma è solo una teoria, come molte altre. Qualcuno dice che sia stato pugnalato e qualcun altro, naturalmente, che il diavolo era tornato a riscuotere ciò che gli era stato promesso. When you knocked upon my door, early this morning, ooh, when you knocked upon my door, and I said, "Hello, Satan,
I believe it's time to go. Me and the devil was walking side by side. We're walking side by side. I'm going to beat my woman until I get satisfied.
La sua morte segna la fine del mito e l'inizio della leggenda vera e propria. Pensate che ancora non conosciamo la sua tomba. Gliene hanno attribuite tre. E non avendo parenti certi in vita, non si può fare il test del DNA. Ma quasi tutti gli studiosi sono certi che nessuna delle tre sia davvero la sua. La sua fama in vita, tuttavia, sarà soltanto una scintilla rispetto a ciò che accadrà dopo la sua morte. Non sono infatti passati molti mesi da essa quando a New York, in un concerto evento per spiegare le origini del jazz e dello swing, verranno fatti esibire dei musicisti blues. A rubare la scena è però un fonografo messo sul palco a riprodurre i pezzi di Robert Johnson, generando un'onda di interesse che da allora deve ancora esaurirsi. L'elenco degli artisti che si ispirano a lui è sterminato: Howlin' Wolf, Muddy Waters, Bob Dylan, Eric Clapton, Brian Jones e così via, per la prossima ora e mezza volendo. Un artista talmente talentuoso quanto misterioso che esistono solo due sue foto. E la gente lo ascoltava senza credere che fosse davvero un semplice mortale. Nessuno avrebbe potuto migliorare così tanto, nessuno poteva essere così bravo, nessuno poteva suonare la chitarra così, tranne il diavolo, che per i bigotti e i conservatori tramite lui imporrà la sua musica a tutto il mondo. E semmai la storia dell'incrocio avesse anche solo una traccia di verità, beh, probabilmente il diavolo dovremmo ringraziarlo, sia per Robert Johnson che per tutta la nostra collezione di dischi che da lui prenderà spunto e ispirazione. When you got a good friend that will stay right by your side.
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
La prima grande ispirazione della musica di Bob Dylan è arcinoto, è Woody Guthrie. È da lui che prende lo stile folk e soprattutto la voglia di scrivere canzoni di protesta. Almeno fino ai suoi 20 anni. Perché a quell'età Dylan farà un incontro musicale che secondo egli stesso sarà la base del suo successo. A 20 anni gli capita fra le mani per caso un vinile di Robert Johnson e decide di suonarlo con il volume a cannone sul suo giradischi. Prese possesso della mia anima praticamente subito, dichiarò anni dopo. Il suono della sua chitarra era così incisivo che pensavo potesse spaccare le finestre di casa. Quando ho iniziato a cantare, sembrava qualcosa uscito direttamente dalla testa di un dio. E l'amore di Dylan per Robert Johnson tornerà in voga ad inizio millennio. Alla domanda di un intervistatore, perché continuasse a suonare imperterrito, dopo certo ogni 4 giorni, nonostante la grande ricchezza e, diciamolo, anche una certa età, Dylan risponderà: perché continuo? Perché ho fatto un patto. Ho fatto un patto molto tempo fa e devo rispettarlo fino in fondo. È ovvio che la domanda successiva dell'intervistatore fu: un patto con chi? Dylan fu criptico, con il comandante in capo di questa terra e anche di quella che in realtà non possiamo vedere tutti i giorni. Il comandante in capo di questa terra potrebbe essere Dio, è chiaro, però non è lui quello famoso per stringere patti.